Maragano, come sempre, eccola qua in studio Marco Piccari. Insieme a voi arrivano anche gli ospiti, tra poco li andiamo subito a prendere. Quindi 331-8200-213, ultima ora per quanto concerne il calcio. Lega, nulla di fatto sulle elezioni del nuovo presidente, voto rinviato alla prossima settimana. Mentre per quanto riguarda la guerra in Ucraina ci sono nuovi negoziati, quindi in attesa con negoziati di delegazione ucraina arrivata in Bielorussia. E poi altre situazioni, due scuole colpite e almeno 9 morti, quindi nonostante questi incontri continuano, diciamo così, scene, momenti di guerra veramente impressionanti, con gente in fuga continuamente. Bene, dunque andiamo a presentare subito gli ospiti di questa parte di trasmissione. Allora andiamo a dare il buon pomeriggio a Massimo Brambati. Ciao Massimo, ben trovato, ben ritrovato.
Ciao Marco, buongiorno a tutti. Buongiorno
ciao
a tutti.
Massimo, un caro saluto anche a Maurizio Biscardi. Ciao Maurizio.
Ciao, un saluto.
E poi ben ritrovato a Giancarlo Padovan. Ciao Giancarlo, ben trovato.
Ciao, un saluto a te Marco, un saluto a tutti gli ospiti della trasmissione.
Grazie Giancarlo, grazie. Allora, si va avanti un po' tra ieri, ma ci proiettiamo anche un po' su quello che sarà la giornata che deve arrivare. Anzi, io vorrei subito chiedere al volo, poi ritorniamo naturalmente sulle questioni di Juve. Siamo praticamente alla vigilia di Inter Salernitana, con un Inter che arriva da un mese di febbraio molto duro, dove ha fatto appena 2 punti in 4 partite, una squadra che anche in Coppa Italia ha dimostrato di essere in difficoltà. Molti hanno sottolineato le difficoltà fisiche della squadra, hanno detto tutti il termometro è vedere Barella in questo momento come è in campo e ricordandoci com'era. Ecco, che cosa deve fare Inzaghi per ripartire in questo momento? Apro con Giancarlo Padovan. Giancarlo, cosa deve fare? La prima cosa in questo momento?
Deve ritrovare il gioco e soprattutto deve chiedersi se questa flessione è una flessione dovuta a dei richiami che una volta venivano fatti più o meno nel mese di febbraio per avere una brillantezza finale, o se invece non sia endemica, perché qui purtroppo per l'Inter non è che è solo giù fisicamente, ci sono dei problemi anche nel trovare il gol, e Lautaro ne è la dimostrazione più precisa. Ci sono dei problemi di gioco collettivo che è diventato involuto, ci sono dei problemi a centrocampo dove non solo Barella sbarella, ma anche altri, Brozovic per esempio non è più quello di prima, e soprattutto Brozovic non ha un'alternativa. E allora, detto tutto questo, Inzaghi deve solo sperare che ritorni una condizione, che ritorni un po' di brillantezza, e quello che deve fare è ridare alla squadra le sue sicurezze. Una sicurezza va data in difesa, dove anche questa sicurezza era stata perduta, soprattutto in De Vrij e Handanovic. Va riproposto la leadership di Brozovic in mezzo al campo, e va scelto qualcosa di drastico con Lautaro, cioè far giocare Correa per esempio credo che non sia un delitto, e anche perché alternative non ce ne sono. C'è Sanchez, ma Sanchez finora ha dimostrato solo sporadicamente di valere il posto da titolare.
Maurizio Biscardi, che deve fare Inzaghi pensando alla gara con la Salernitana per ritrovare, ecco, ha sottolineato Padoan la mancanza del gol, la mancanza del gioco, qual è la prima mossa?
Insomma, Giancarlo, che tra parentesi colgo l'occasione per salutare, non ci sentiamo da tanto.
Vedi che carambata,
però mi fa molto piacere sentirlo.
Ciao,
sono d'accordo su quello che ha detto, ma io credo che l'Inter abbia bisogno di due tipi diversi di soluzione, uno sull'immediato e uno sul lungo termine. L'immediato è soprattutto per quello che può fare Inzaghi, perché il resto non lo può fare, è cercare di ridare la convinzione e la sicurezza dei propri mezzi ai giocatori, che mi sembra che sia smarrita ultimamente. E poi deve sperare ovviamente nello stato di forma che migliori, ma questo non può costruirlo lui può costruire la questione psicologica, mentale, la sicurezza nei propri mezzi. A lungo termine deve convincere la società che questa è una squadra che ha bisogno di profonde diciamo di profondi cambiamenti, perché se è valida ed è valida in un certo numero di uomini, non ha sostituzione all'altezza. E poi avrebbe dovuto far finire dei dualismi. Io credo che il dualismo Lautaro-Sanchez sia stato deleterio per tutte e due, da quando è cominciato, cioè quindi da quando Sanchez ha cominciato a ribadire il suo diritto a giocare perché qualche prestazione le ha azzeccate. Da quel momento in poi entrambi non hanno più toccato palla. E quindi insomma è una situazione molto difficile. Noi abbiamo visto in questo campionato però che le squadre hanno tutte attraversato momenti difficili e che di settimana in settimana vediamo situazioni diverse. Quindi insomma è troppo presto per cantare il De Profundis. Nello stesso tempo noi lo vediamo, insomma il problema c'è ed è reale.
Massimo Brambati, vengo da te. Un Inter che sta faticando tantissimo anche dal punto di vista proprio fisico, nell'ultima partita è apparsa veramente molto giù sotto questo aspetto.
Ma no, io allora, tu sai che partecipo con te da anni qui, no?
Sì.
Siamo passati da grandissime firme del nostro giornalismo che dicevano all'inizio è meglio il calcio di Inzaghi di quello di Conte, finalmente l'Inter non solo fa risultato ma gioca anche bene, visto che il rapporto che ha non è che ha con i giocatori non è così ossessivo come lo era Conte, eccetera eccetera eccetera. Qualcuno addirittura con numeri alla mano faceva capire che Inzaghi era già meglio di Conte, e tu ne sei testimone di tutto questo, no Marco?
Sì,
oggi
sì.
Si parla,
sì,
quasi addirittura si parla di De Profundis. Tanto io credo che ci sia una via di mezzo, nel senso, come non so chi l'ha detto, tutte le squadre hanno passato un momento, un periodo negativo. Anche l'Inter purtroppo lo sta passando, purtroppo per loro e purtroppo per i tifosi dell'Inter. C'è secondo me una via di mezzo, perché comunque se l'Inter dovesse vincere quella partita di recupero di Bologna oggi sarebbe comunque ancora primo in classifica. E devo dire una cosa, e qui tiro un po' le orecchie ancora un po' ai giornalisti che scrivono, perché io ho letto su un quotidiano: finalmente Inzaghi ha tutti a disposizione prima della partita con il Milan. Ragazzi, ma Inzaghi ha quasi sempre avuto tutti a disposizione. Se mi dite perché è mancato Brozovic una volta, Barella i due turni di squalifica, che peraltro uno lo deve ancora scontare, e Bastoni perché si era fatto male, le altre squadre, soprattutto quelle di testa, Atalanta, Juventus, Milan, lo stesso Napoli, hanno perso ira di Dio durante la stagione. Mi sembra che qui mediaticamente per gli altri non si sottolinea mai i giocatori che vengono a mancare. Per questo mi sembra finalmente, cioè un titolo dove uno dice finalmente a tutti a disposizione, sembra quasi che per non so, per 10 mesi ha avuto 10 giocatori fuori. A me sembra che è stato non il meno falcidiato, è stato quello che ha sempre, quasi sempre avuto tutti a disposizione. Quindi io credo che le cose sicuramente si possono sistemare, non credo che sia tutto questo disastro, sta passando un brutto momento. Io ho sempre detto, e ti ricordi, Conte ha fatto un lavoro anche di mentalizzazione della squadra, ok, quindi una squadra mentalizzata, ma la mentalità va allenata.
E forse tu dici non è stata allenata la mentalità.
No, non lo so se è stata allenata o no, ce lo dirà il tempo.
Posso aggiungere una cosa a quello che ha detto Massimo?
Prego, pronto? aggiungi. Sì, poi sento Giancarlo.
Allora, indipendentemente dal fatto che concordo su quello che ha detto, ha fatto una disamina precisa Massimo, aggiungo che quello che è stato un vantaggio fino ad oggi per...
Tu eri uno di quelli che avevi detto che aveva fatto meglio però di Conte.
Io?
Sì.
Ma io mi ricordo che tu mi accusavi di creare il mito di Conte.
Io mi ricordo che tu però avevi fatto un complimento a Inzaghi che in una certa fase aveva fatto meglio di Conte.
Sì, assolutamente. No, ho detto come numeri alla fine del girone d'andata.
Ah, ecco, ok.
Questo sì, l'ho detto, ma stanno i fatti, perché io sono molto abituato. Anzi, io ricordo che ero accusato proprio da te, dice, ma tu crei il mito di Conte, perché dicevo che Conte...
No, quello è Massimo che crea il mito di Conte.
Eravamo io te imparata in quella, ragazzi. Al di là di questo, allora mettiamolo, io ti dico quello che penso.
Sì.
Inzaghi ha fatto bene, molto bene per quello che ha fatto fino ad oggi, con le forze che aveva. Quello che non fa, perché non ha, diciamo, l'abitudine di Conte, è quello di dare quella mentalità sempre di stare sulla corda ai propri giocatori, quello che poi diventa un difetto a lungo termine di Conte. Tant'è vero che Conte dopo 2-3 anni spesso cambia squadra, perché i giocatori si sentono sempre molto martellati.
Okay.
Queste sono le differenze tra Inzaghi e Conte. Quello che volevo invece aggiungere è che quello che è stato fino oggi un vantaggio di Inzaghi, cioè è vero quello che dice Massimo, non c'è dubbio, l'Inter ha avuto più di tutti gli altri la rosa sempre a disposizione, ma non avendo una rosa di 24 persone allo stesso livello, questo potrebbe, e uso il condizionale, oggi essere una cosa diversa, perché mentre gli altri hanno passato le loro crisi, ma hanno anche avuto tutte quelle assenze, quindi i giocatori non hanno fatto tutti quel numero di partite.
Okay.
Oggi tutti i giocatori dell'Inter, che sono sempre stati lì sul pezzo e non potevano essere sostituiti da una rosa adeguata, quindi hanno fatto un minutaggio molto superiore rispetto agli altri, oggi possono essere stanchi. Uso il condizionale perché non sono certo. I dati biometrici, però voglio dire, vado a logica e questo dovrebbe essere.
Dovrebbe essere.
Poi se mi fai la domanda, cioè quando allora, per chiarire quello che io penso di Conte e di Inzaghi. Conte è un martello pneumatico, non ti molla un attimo e quindi ti tiene sempre sulla corda.
Inzaghi,
questo dico il merito di Inzaghi, è uno che ti lascia più libertà anche individuale.
Forse troppa gliela ha lasciato. Allora,
non credo che gliela abbia lasciato.
Aspetta, sì, poi voglio sentire Giancarlo. Aspetta, Massimo, fatemi sentire Giancarlo Padovan.
No, dico solo una cosa, chiedo un commento a Giancarlo che saluto caramente
mi fa piacere
risentire. Ciao. Scusa Giancarlo, io l'altro giorno ho visto una foto probabilmente di dell'annata, non è probabilmente stabilito quando è stata fatta quella foto, in un allenamento Inzaghi che abbracciava da dietro in modo scherzoso e amichevole Lautaro Martinez. Io non ho mai visto in tutta la carriera, faccio un esempio perché lo conosco personalmente, Antonio Conte abbracciare un giocatore se non per un gol o per una vittoria finita. Io l'ho visto durante l'allenamento questo abbraccio. Secondo te ha un senso anche questo essere forse troppo amico dei giocatori, e nel momento in cui poi, questa era una cosa che si diceva anche alla Lazio, e poi nel momento della difficoltà può essere un problema questo?
Giancarlo, questa è una curiosità, è vero, lui questo rapporto con i calciatori ce l'ha anche qui a Roma molto confermato, no? Tant'è che è stato uno dei problemi che ha avuto Sarri nell'impatto iniziale con la squadra, perché non c'ha questo rapporto, non c'ha questa empatia.
Sì, ma ha ragione Massimo, io credo che Simone sia un po' troppo amico dei calciatori, e questo è un bene per tante cose, perché i giocatori ti danno tanto, sono sulla tua stessa lunghezza d'onda, impegnano, non creano problemi, però io credo che l'allenatore debba avere una distanza con i giocatori, debba rispettarli, debba trattarli bene, ma lui è l'allenatore e gli altri sono i giocatori, per cui anche le decisioni quando sono rigide o dure devono essere prese senza che ci sia accondiscendenza da parte dell'allenatore nei confronti dei giocatori. Sì, questo è uno dei difetti che ha, difetto pregio, insomma, che può avere Simone Inzaghi. Per un certo periodo ti è andata bene e tutto ha risposto positivamente, ora nelle difficoltà servirebbe qualcuno che, dico, usi la frusta perché non sarebbe un'espressione logica, ma insomma che sia un pochino più duro e che richiami tutti alle rispettive responsabilità.
Allora, voglio ritornare, lasciamo un attimo l'Inter che affronterà la Salernitana, poi domani ci ritorneremo naturalmente. Voglio ritornare anche, c'è subito una critica che ci fanno, dice Marco, dice però, si ricollega precedentemente, quindi vi introduco nel discorso, dice: tutto il popolo tifoso juventino dice che la Juve non ha giocato bene, mentre prima avete detto che è forte, cinica, non perde mai, addirittura l'autogol della Fiorentina è una tattica di Quadrato. Non ho sentito questa frase, però dice che quando prima Mattioli ha detto che quando Quadrato va sul fondo e mette la palla in mezzo negli ultimi bisogna sempre stare attenti. Che ne pensate? Perché qui c'è stato un dibattito, Giancarlo, riparto da te, su questa situazione, quasi la solita divisione. Io ho chiesto, ma questa Juve qui, con questa idea di Allegri, che ormai è chiara, no? Non ci giriamo intorno, intanto è inutile chiedere qualcosa di diverso, è la sua idea che è sempre stata quella, in questo momento la porterà avanti e dove può arrivare? Cioè al quarto posto, più del quarto posto in campionato, più avanti in Champions, dove può arrivare? Io ho fatto questa domanda, andando oltre questa divisione dei giochisti e non giochisti che non se ne può più.
No, ma qui non si tratta di giochisti e non giochisti, la Juve gioca oggettivamente male, è una squadra inguardabile. Ieri,
però è su tutti i fronti ancora, è una squadra che gioca male, sta su tutti i fronti.
Voglio dire, ma nessun fronte sarà chiuso, secondo me, forse la Coppa Italia, forse, ma giocando così tu pensi che in Europa, dove c'è Tuchel, c'è Klopp, c'è Guardiola, cioè la Juve si possa avvicinare minimamente a questi tipi di squadre? Già mi pare che come organico siamo molto diversi, no? Cioè ho citato tre squadre che sono tre corazzate, ma la qualità del gioco è profondamente diversa. Ora, quello che domandi tu è legittimo, Allegri non cambia, ma purtroppo per lui non cambia neanche l'opinione che hanno i tifosi juventini. I tifosi juventini tutti lunedì mattina o giovedì mattina mettono fuori Allegri out. Cioè, ed è uno dei,
però c'è anche chi lo sostiene, che è convinto che con questa squadra solo lui può arrivare a certi traguardi.
Certi traguardi, sai, se sono certi traguardi, al massimo che possa fare è quello che ha fatto Pirlo l'anno scorso, anzi,
cioè il quarto posto. Tu dici massimo il quarto posto, Giancarlo, non
sì,
di più.
Certo, io penso che al massimo sia il quarto posto, perché ha perso troppi punti. Ricordiamoci che con le piccole in 5 partite ha fatto 2 punti su 15 a disposizione nel girone d'andata. Cioè è una squadra che ha tanti difetti, certi di organico e certi dell'allenatore. Il punto è che all'allenatore è stato chiesto tutto, troppo. È stato detto: torna Allegri e allora taumaturgicamente rimette a posto la Juve, e non dico che andiamo a vincere, ma insomma siamo lì. E invece non è così. La squadra ha dei difetti grossi, soprattutto a centrocampo, e non c'è Allegri che tenga, e lo si vede anche dalle formazioni che inventa, quella di ieri 3-5.
Vabbè, ieri mancavano 10 giocatori, però.
Sì, lo so, però voglio dire, vai a inventarti però una partita difensiva, no? Inventarti. Cioè, io non credo che l'italiano che è molto 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 meno di Allegri come trofei, come carriera, come come prestigio, se gli fossero mancati tutti quei giocatori avrebbe giocato con la difesa 3. Io non ci credo, ma non è questo il punto. Il punto è: si è dato troppa importanza ad Allegri, e credendo che lui fosse in grado di suturare quelli che erano i buchi della Juve.
Massimo Brambati, sei d'accordo anche tu? Oppure la vedi diversamente?
Allora, no, no, allora, se prendi Allegri, vai a vedere, o quale non gioco vai a vedere. Ma questo però sposa il fatto che Allegri è uno che cerca di portarti a casa il risultato, non sta a guardare tanto i fronzoli, quindi è un allenatore. Io onestamente ti dico, e qui c'è un passaggio sul mercato, ok? Il passaggio sul mercato è Ronaldo ti va via al 28 di agosto, e Ronaldo è un giocatore per il gioco di Allegri importantissimo. Lo sostituisci con Ken, ti presenti al via con un reparto avanzato onestamente poco produttivo. Poi con questo Dybala a corrente alternata anche a livello fisico, diciamo che ha avuto secondo me le grandi problematiche, sempre facendo la premessa che noi Allegri non l'abbiamo mai visto giocare bene, nemmeno quando arrivava in finale di Champions. Quindi anche quando si è fatto le due finali di Champions con Real Madrid e col Barcellona, e quindi ha fatto tutto quel percorso per arrivare fino a poco, aveva dei grandi giocatori, aveva delle grandi squadre
e giocava in quella maniera.
Giocare bene, insomma, e poi una cosa, il giocare bene è vero, però attenzione, perché alla Juve devi vincere, non ti basta giocare bene, cioè quindi devi dovresti sposare questi due concetti. Lui, attraverso probabilmente questo suo concetto, arriva poi al risultato. Se prendiamo la partita di ieri in esame, però, cioè io capisco tutto, però insomma, quando ti vengono a mancare Chiellini, Bonucci, Bernardeschi, Dybala, Alexandro, McKennie, Chiesa, Zaccaria, insomma, questi otto giocatori che ho nominato potenzialmente potevano essere tutti titolari ieri.
Assolutamente.
Titolari, sono otto. Leviamo otto giocatori titolari dell'Inter, vediamo cosa succede.
È anche vero, però, che magari qualcuno ti potrebbe dire che il Milan ha perso un sacco di giocatori e l'identità era sempre la stessa, per esempio, no? Però, cioè, sai,
il Napoli
ha perso dei giocatori.
Per infortunio e per Coppa d'Africa non ha mai perso la sua identità. Ha perso qualche partita,
attenzione, io non sto parlando. Lui ha questa identità.
Certo.
È logico che se poi gli vengono a mancare 8-9 giocatori, e attenzione, Cuadrado e Morata li tiene fuori, quindi dai questi 8 ne aggiungo altri 2 e sono 10. Morata e Cuadrado di solito giocano titolari, e invece li ha tenuti fuori per avere poi un cambio nei secondi 45 minuti decente.
Maurizio,
entrare Miretti o altri giocatori giovani.
Voglio sentire il tuo pensiero, Maurizio, prima di salutare Giancarlo e andiamo in pausa. Maurizio.
Tutto quello che ho sentito è giusto e condivisibile. Io ho un altro pensiero, ed non è il pensiero oggi guardando la classifica, ce l'avevo anche quando la Juventus 5 settimane fa stava in ritardo di 14 punti. Dico questo, la Juve non è che ha risolto i suoi problemi, ce li ha, sono evidenti. Quello che è cambiato è che le partite che prima menzionava Padovan, che la Juventus perdeva o pareggiava perché gli mancava la possibilità di un giocatore che risolvesse, oggi magari li riesce a risolvere, cioè continua a giocare male, ma al contrario di prima magari arriva quel golletto che ti permette di vincere la partita pur giocando male. Allora, questo non significa che vincerà lo scudetto, però significa che se hai delle squadre in crisi come l'Inter e il Milan che non segnano mai, l'avere lo stesso tipo di gioco dell'Inter e il Milan che non segnano mai, ma un giocatore che segna, può cambiare e fare la differenza. Questa è l'unica cosa, l'unica differenza che vedo. Per quanto riguarda il fatto che il pubblico critica Allegri era criticato pure quando vinceva tutto.
Quindi sì, è vero.
Il suo gioco è
cambiato,
è stato criticato.
È vero.
E anche a me personalmente non è che faccia impazzire. Però se tu tramuti quegli 0-0 dell'inizio campionato con quell'1-0 risicato e rubicchiato dal punto di vista sportivo con un golletto, sono quei punti che a 10 giornate dal termine contano.
Le partite sporche, tu dici, le cosiddette partite sporche.
Di recuperare 7 punti sugli avversari.
Le cosiddette partite sporche, è chiaro. Allora, mi devo fermare. Giancarlo, io ti ringrazio come sempre per essere stato con noi. Un saluto,
grazie a
Giancarlo.
Grazie a presto. Un saluto a Massimo, un saluto a Maurizio. Ciao.
Sì. Maurizio,
ciao, un abbraccio, un abbraccio.
Maurizio, ti puoi fermare?
Sì.
Allora, facciamo una cosa. Siccome ci sono un po' di domande, facciamo un po' un filo diretto con gli ascoltatori, sia audio che domande scritte. Torniamo tra pochissimo.